E adesso invece andremo appunto in Transnistria o in Moldavia con Carlo Policano, che insomma abbiamo già avuto modo di sentire su questa zona negli ultimi tempi. Ti abbiamo chiamato perché diciamo c'è stato questo evento, questa situazione della Repubblica separatista della Transnistria, che ha chiesto protezione, fra virgolette, al governo russo su presunti abusi perpetrati dalla Moldavia. Com'è realmente la situazione? Cioè, come si vive questa...
Prego. Beh, qui diciamo la situazione è abbastanza tranquilla, è sempre stata tranquilla. Ritengono comunque nella maggior parte delle persone che sia un'azione di propaganda, cioè nel senso che c'è stato questo congresso a Tiraspol, questi cosiddetti deputati della regione separatista della Transnistria hanno approvato, diciamo, una risoluzione che invita compresa la Russia, perché poi comunque è stata inviata anche ad altri, a difendere questi presunti 220.000 cittadini russi, nel senso che all'ultimo momento da 200.000 sono passati a 220.000, così, cioè, secondo me se ce ne sono 150.000 è già abbastanza. Diciamo che dalla parte delle autorità locali, attraverso i giornali, quello che ho potuto leggere io, sono classificati come dichiarazioni, diciamo, propagandiste, perché non è la prima volta che comunque diciamo Tiraspol fa questa cosa qui. L'aveva fatta già nel 2006 con un referendum, cioè nel senso che loro hanno chiesto esplicitamente alla Russia di far parte della federazione, però la Russia non gli ha dato mai una risposta. La reazione che è arrivata da Mosca in questo periodo è la classica difesa degli interessi degli abitanti connazionali loro, che è una delle priorità. Questo è chiaro, che dove ci sono cittadini russi loro in qualche sistema intervengono sempre. Però il problema è diciamo quello che riguarda il discorso geopolitico, cioè la Transnistria è stretta tra l'Ucraina e la Moldova, quindi non ha nessuna possibilità in questo momento di avere accesso da qualche parte alle forze armate russe, agli aerei, eccetera eccetera.
Sul territorio transnistrico ce ne sono già di truppe russe, mi pare che siano di peacekeeping.
Ma no, è questa peacekeeping è stata, diciamo, una definizione che comunque la Moldova ha sempre rifiutato, cioè la Russia voleva che si trasformassero in truppe peacekeeping di mantenimento della pace, in realtà sono truppe russe, sono 1500, fa parte dell'esercito russo, sono 1500 persone sì e no, che però costituiscono poco, perché la maggior parte sono anche in età, diciamo, quindi non sono stati, come dire, rinnovati, per cui il problema grosso è che comunque farebbero poco 1500 persone. Il concetto è questo qui, cioè io ve lo riassumo in breve parole. Mettiamo per caso, comunque loro prima di essere annessi alla Russia devono fare comunque un referendum, cosa che è una cosa molto improbabile, ma mettiamo per ipotesi che in questo momento la Russia accetti questo discorso e la annetta in qualche sistema, no? Sì. A questo punto sarebbe già un territorio della Federazione Russa, quindi l'Ucraina che è a fianco interverrebbe rapidamente, cioè nel senso che per quanto possono avere una accobagna degli armamenti, nel senso materiale che era lì dal conflitto del 91, anzi prima del 91, quindi materiale anche un po'
obsoleto, vecchio, cioè che non tanto
sì,
funzionale.
Sì, infatti è intrasportabile, proprio perché comunque diciamo hanno delle scadenze, andrebbero rinnovati, cosa che non è stata fatta. La Russia, a conto mio, non ha nessuna voglia in questo momento di andare dietro a quello che richiede Tiraspol, cioè non ha l'interesse in questo momento, potrebbe avere l'interesse nel momento in cui ci sono cedimenti sul territorio ucraino, cioè nel senso ipoteticamente dovesse cadere Odessa, beh allora già la cosa comincia a diventare abbastanza seria. Diciamo che cosa
queste dichiarazioni che hanno fatto con questa specie di congresso dei deputati della Transnistria è un modo, praticamente potrebbe essere in seguito un modo per giustificare una serie di azioni o di accordi volti a praticamente a consolidare operazioni ibride, ecco, a destabilizzare la Repubblica Moldova prima ancora dei negoziati di adesione dell'Unione Europea. Io ho avuto il piacere, sarà stato 3-4 settimane fa, un mese fa, praticamente di avere dei colloqui con il presidente, nel senso che noi siamo un gruppo, una volta all'anno ci riceve e lì scambiamo un po' delle opinioni. E lei è quello che si aspetta, cioè da qui alle elezioni ci saranno sempre più diciamo questa specie di operazioni ibride, per cui questa qui, ecco, è l'inizio, ma ce ne saranno altre, ne sentirete parlare sicuramente finché non arriviamo alle elezioni di ottobre, novembre, insomma ottobre. Tutto sommato sono cose che sapevamo, cioè la paura era se fosse stata chiesta, diciamo, direttamente alla Russia. La cosa che un pochino ha meravigliato un po' tutti quanti, e questa è stata forse la cosa che ha fatto capire che hanno anche un po' paura, perché non è che si rivolgono solo al Consiglio della Federazione russa o alla Duma di Stato russa, si rivolge al segretario delle Nazioni Unite, si rivolge ai partecipanti, pensiamo un po' dei partecipanti del processo di negoziazione internazionale, il formato 5+2, no? Che ormai, vabbè, insomma, chiaramente è un po' bloccato dalla guerra, anche all'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, allo stesso Parlamento Europeo, anche al Comitato della Croce Rossa. Ci manca solamente il circolo dei francobolli e l'hanno mandata a tutti. Che senso ha? Cioè, allora, il concetto è anche questo. La giustificazione di questi appelli è una giustificazione che a noi, diciamo, tra virgolette, abitanti della Repubblica Moldova, di cui io da poco faccio anche parte perché sono cittadino della Repubblica Moldova, e ci fanno un po' indignare, perché comunque cosa è successo? È successo praticamente che dal 1 gennaio sono entrate in vigore praticamente delle normative nuove per quanto riguarda la dogana, per cui anche la Transnistria, che in 30 anni non ha mai pagato diciamo tasse di dogana, si vede arrivare da questo momento li pagate. Cioè, noi abbiamo una repubblica autoproclamata che sta campando praticamente sul gas che non paga alle spalle della Moldova, perché è la Moldova che poi alla fine paga il gas per loro. Quindi per noi, cioè almeno per me, che forse sono un pochino più occidentale di quelli che abitano qui, per me se la Transnistria si levasse dalla Moldova non farebbe un grande piacere, un grande favore, diciamo, perché comunque a questo punto qui, per avere una parte di territorio che comunque ti è ostile, e io non so a chi possa servire anche in vista dell'Unione Europea.
Quindi hanno fatto questa mossa per non pagare il dazio, sostanzialmente.
Sì, i dazi doganali, perché praticamente da 1 gennaio, ma gli hanno dato già 2 anni di proroga, cioè quindi praticamente la legge è stata approvata 3 anni fa, 2 anni di proroga, e questi ora parlano di pressioni commerciali. Ma loro, cioè voglio dire, il concetto unico è che loro esportano il 100% a momenti in Unione Europea, quindi loro beneficiano del discorso europeo. Allora io mi chiedo, che senso ha questo appello che hanno fatto? Cioè, dipendono economicamente al 100% dalla Moldova. Ora che il confine con l'Ucraina è stato chiuso, loro compravano commercialmente qualcosa dall'Ucraina. Lo hanno sempre fatto, perché sono lì a 2 passi, quindi il problema c'è sempre stato, questo commercio anche con l'Ucraina e con la Moldova. Ora con la frontiera chiusa praticamente il commercio è solo unicamente con la Moldova. E poi guardiamo un po' la composizione della popolazione, che in Transnistria è completamente diversa dalla Moldova, perché in Moldova i russi sono il 4%, in Transnistria sono praticamente il 23%. Quest'anno sono stati anche superati dai moldavi, che sono a 24%, e poi la cosa più diciamo strana, è che comunque c'è un altro 20-30, cioè 20%, quello che so, le cifre praticamente sarebbero un terzo più o meno, di ucraini. Quindi è una cosa un pochino particolare. Tenete conto che le autorità, perché sono le autorità, qui parliamo di persone che sono coinvolte in traffici. La Transnistria è la lavatrice del denaro d'Europa praticamente, ma della Russia, di tutti i paesi che possono riciclare dei soldi. Il concetto però qual è? Che comunque queste autorità, intanto la maggior parte di questi, a parte il presidente mi sembra comunque a scendere, hanno la cittadinanza ucraina. Quindi c'è, non lo so, un qualcosa che mi sfugge probabilmente. Cioè l'Ucraina gliel'avrebbe tolto già subito la cittadinanza. Il problema è che per non incrementare, non far diventare di nuovo, violare magari quelli che sentono loro i diritti, le libertà di questa nascente, io non la chiamo nazione, è una regione autonoma come lo è la Gagauzia, per dire. Allora sarebbe più corretto fare questo discorso di regione autonoma, che sarebbe comunque secondo me accettato, ma non di nazione. Poi voglio dire, il problema grosso secondo me probabilmente sta anche in quello che diciamo l'attuale governo sta cercando di, come dire, di mettere dei punti, di contrastare quello che è stata fino ad ora tutta la storia. Io vi faccio un esempio classico. In Transnistria praticamente le banche transnistriane non hanno nessun rapporto con le altre banche nel mondo, quindi europee e mondiali. Quando c'è stato, vi ricordate lo Sheriff che è andato in Champions League, che aveva battuto anche il Real Madrid, mi pare, qualcosa del genere, e diciamo dall'organizzazione ha ricevuto qualcosa come 15 milioni di euro, che non potevano averli, perché o li depositi comunque in una banca moldava, poi non puoi prendere, non possono arrivare i soldi direttamente lì. Quindi il problema è che secondo me fino a poco tempo fa c'è stata anche una connivenza delle autorità politiche moldave a lasciar sì che la Transnistria fosse quello che è. Altrimenti, ora come ora, che comunque c'è un percorso di avvicinamento all'Europa e comunque stanno cercando in qualche modo di sanare queste incongruenze, no? E a quel punto lì basterebbe poco, basterebbe che realmente la frontiera con la Moldova venisse chiusa oppure venisse bloccato, il commercio venisse bloccato, io non so di che cosa possono campare, di che cosa possono fare. La Moldova ha sempre cercato di risolvere questa cosa in modo pacifico, infatti l'anno scorso quando loro, non so se vi ricordate, ci furono degli episodi, qualche bomba, qualche cosa in Bender, cioè in sì. Tiraspol,
sì.
E loro, siccome Zelensky aveva detto alla Sandu, se mi chiamano io intervengo subito, e loro hanno capito la pericolosità di questo, infatti hanno subito chiamato il presidente e gli ha detto no, noi vogliamo risolvere pacificamente questo discorso. Ora vabbè, vengono con queste uscite per cui tre giorni fa la vicepresidente di questo pseudo consiglio aveva detto no, ma noi non chiederemo mai diciamo a Mosca di far parte della Federazione Russa. Queste dichiarazioni fatte da loro, poi non hanno avuto il coraggio di farlo direttamente, l'hanno mascherato, e comunque il problema rimane sempre quello di prima, perché essendoci dei cittadini comunque russi, la Russia si sentirà autorizzata a intervenire in qualsiasi momento. L'unico problema è che non ci possono arrivare in questo momento. Sì, dovremmo attendere gli sviluppi della situazione. Ormai sono 2 anni che comunque la guerra in qualche modo la viviamo anche noi. Vuoi perché comunque dei rifugiati abitano qui. Io nel mio edificio, per fare un esempio, su 11 famiglie che abitiamo qui, ce ne sono 2 sono ucraine. Quindi immaginiamo nel resto della città, per cui la viviamo in un determinato modo. Cioè noi, quello, io vedo le trasmissioni italiane e ogni tanto rabbrividisco, per cui ancora c'è molta confusione, secondo me. Noi abbiamo scritto con Ottavio Anzico un libro in cui comunque ci è spiegato tutta la storia che praticamente ha portato a questa separazione della transinistra dalla Repubblica Moldova, e questo grazie comunque alla Russia di Yeltsin, che comunque con la 14ª armata ha fatto sì che una guerra di 1000 morti in 2 mesi a un certo punto si fermasse, perché comunque non poteva essere un fratricidio. C'erano persone, come dire, russi che combattevano con la Moldova e nello stesso tempo dall'altra parte c'erano dei moldavi che combattevano contro la propria, fratelli separati uno da una sponda e uno dall'altra. Era una cosa indicibile, diciamo. In questo momento noi dobbiamo prepararci a questo pericolo di cercare di un'escalation o una destabilizzazione di questa situazione che c'è. È una campagna praticamente in cui comunque fanno un pochino il gioco russo, ma la Russia è maestra in queste cose qui, per cui al momento diciamo che le autorità non vedono alcun pericolo di destabilizzazione, però tutti quanti ci osserviamo con la massima attenzione quello che succederà. Certamente dovrà finire un pochino tante storie. Tenete conto che noi in questo momento paghiamo il gas, tanto per fare un esempio, 14 lei, era da 18 è sceso a 14, loro lo pagano 4 lei, quindi da 4 lei a 14 lei nel giro di 30 chilometri. Allora queste cose qui, fra l'altro, non è il fatto che loro paghino 4 lei diciamo per quanto riguarda i gas. Il problema è che i soldi vanno a finire a Tiraspol. È lo stesso discorso della dogana, no? Perché loro si sono un pochino, perché i soldi ora dovrebbero finire a Chisinau, non a Tiraspol. È lo stesso discorso del gas. I soldi del gas, praticamente, che le bollette che pagano lì vanno a finire a Tiraspol invece che però le paga Chisinau, per capire. Cioè noi li paghiamo, però i soldi rimangono lì a disposizione di questi 4 malavitosi, perché il problema grosso è che ci stanno a capo 4 malavitosi oligarchi che fanno il bello e il cattivo tempo. Allora il problema grosso è che con l'Europa, per quanto ci sia anche in Europa corruzione eccetera eccetera, tante cose non le potranno più fare, quindi certo. A questo punto si trovano, preferisco il sistema russo, diciamo, per la mia opinione, poi ognuno. Certo.
Bene Carlo, noi dobbiamo chiudere qua perché dobbiamo andare in Cina ancora, quindi ci aspetta un bel viaggio. Allora, grazie insomma del tuo contributo, sempre preziosissimo, anche perché questa è un'area insomma che pochi conoscono, e magari a risentirci. Grazie ancora, ciao.
Grazie a voi,
ciao, buona serata.
Buona serata a tutti.
Ciao.